talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that maybe.
Senta.
Let's talk about sex.
Senta, professor Bini, se io decidessi finalmente di farmi operare, mi fa passare avanti?
No, poiché lei, avendo questo genitalone di partenza, le viene una bella vagina proprio ben fatta.
No,
io non so.
Lui ci vuole materiale.
Ma no, ci vuole materiale.
A lui esce un bucchiacone. Ma è,
no, sto dicendo che io sono molto contento.
Dai, no, se ci viene
una esce proprio la pelle di carne.
Mi posso fare anche le labbra quadruple, volendo. Volendo una cosa.
Fessura.
No, proprio con tanto arricciato, puoi chiederlo.
Se te lo fai fare tu, lo faccio fare anch'io. Dai, ci facciamo fare insieme. Dai,
una roba sobria.
Sì, effettivamente. Sì. Una vergine discreta, delle rocce.
Una vergine
delle rocce. Una cosa
ma
così.
Quante cose ci deve raccontare?
Un sacco, oggi. Ne abbiamo fatto un casino. Ho perso lo scudetto nel frattempo.
Ah, già, interista, hai ragione.
Ne ho fatte di ogni.
E l'ha perso in quel modo lì. Ma come fate a vivere?
Sì, no, ma invece è proprio bello.
Cioè, l'idea è ancora a Bologna.
Cioè, l'idea che uno scenda, in quanti anni ha quel ragazzo lì? Povero ragazzo.
Povero, Radu.
20 anni, 22.
Però come si dice, capita di Radu che non sia il migliore a vincere.
Lo so,
che
però
non sia il
migliore per voi deve essere insopportabile quell'idea di aver perso...
Non abbiamo perso per lui, perché eravamo già 1-1, quindi avremmo comunque guadagnato un punto solo e ne eravamo due da...
Senza quella papera magari avreste fatto un...
Però, devo dire che sinceramente invece questa modalità di perdere è una bella modalità, non è una brutta modalità, perché
è una cosa da Bini questa?
Sì, nel senso che hai tenuto l'altro in tensione tutto il tempo, mai avrei pensato che il Milan vincesse le ultime 5 partite nel modo in cui le ha vinte. Ho visto la partita col Sassuolo, poteva segnare 12 gol nei primi 10 minuti, quindi io ho spento lì, ho detto, però mi è piaciuto il fatto che li abbiamo tenuti in tensione, però sono contento, non sono qui, peggio, il Napoli poteva vincere anche lui, però
la Juve
era 9 punti dalla terza,
c'è il pene grosso, ma non esageri. No, la Juventus no.
Va bene, professore, di cosa parliamo?
Allora, avrei un libro da far vedere anch'io, poi magari parliamo del vostro anche.
No, fuori onda.
Però prima volevo discutere di una questione che ho letto stamattina venendo, che mi ha fatto abbastanza riflettere. Cioè, avete sentito di questa tragedia che è successa in Texas sui bambini che sono stati uccisi, e sui siti delle persone complottiste è venuta fuori questa notizia che la persona che ha sparato era un transgender che irregolare che ha sparato sotto l'azione irritativa degli ormoni che prendeva.
Totalmente fake.
Allora, la persona è nata in Nord Dakota, vabbè, non era irregolare, non importa, non stava facendo per niente la transizione, ma questo non è l'elemento che mi disturba. Mi disturba il fatto che nella transizione da donna verso uomo, uno dice prendo il testosterone, tra un bue e un toro la differenza è il testosterone, se io prendo il testosterone divento come un toro, carico e ammazzo. Va bene. Ma questo da uomo diventava donna.
Ah.
Perché? Quindi il transgender prendeva quindi ormoni femminilizzanti. Quindi quello che disturbava è che nessuno si è accorto di questa cosa che stava dicendo. Diventava isterico come la donna con le mestruazioni. Cioè stava dicendo
quindi
una cosa ancora peggiore.
Era una fake news non verosimile nemmeno.
Nemmeno verosimile. E con sotto un aspetto di maschilismo imperante.
E strisciante.
Che è disturbante, vero?
E ignoranza.
Va bene, questo è per quanto riguarda le cose. La seconda
ma
cosa.
Come si fa a far partire una cosa? Qual è lo scopo di far partire una fake news così?
Lo scopo è, tu dici, da questa notizia traiamo l'idea che è il machismo, cioè l'uso delle armi, che determina questo effetto. Allora, per evitare che si concentri sul fatto di questa cosa, io dico non è legato al esattamente l'inverso,
l'opposto.
Serve per evitare.
Beh, un'altra cosa geniale che hanno detto da quella parte lì politica in America, per appunto scusarsi del fatto che tutti dicono che è colpa delle armi, qualcuno ha detto: sapete qual è il problema? Nelle scuole americane ci sono troppe uscite e troppe porte. Se voi metteste solo una porta, sarebbe più difficile entrare.
Per controllare.
Peccato, però durante un incendio magari sarebbe un po' più difficile uscire.
Poi li chiudete dentro i bambini, è ancora più facile.
L'hanno detto.
È un mondo particolare. Io ho mia figlia che vive lì e che sta prendendo un cervello.
Che stato vive?
In Colorado, Colorado. In Colorado, okay. E quindi sta prendendo questa mentalità americana un po' come la Fallaci. Insomma, quando la Fallaci diceva che mio padre è l'Italia, mio marito sono gli Stati Uniti e io non posso tradire mio marito. E mia figlia sta un po' prendendo quella piega, insomma, diciamo così, con il cervello americano, che quindi con grande dolore della famiglia. Con grande dolore della famiglia. Vabbè, allora, volevo parlare di due cose. Una, che mi avete evitato di approfondire la volta scorsa, che era quella sulla vulvodinia. Questo ero attento, state tranquilli, state attento, state attento. Okay. Ieri c'è stato l'insediamento della Commissione per la Salute della Donna in Regione Lombardia. Abbiamo parlato prevalentemente di endometriosi e hanno me eletto come membro della Commissione. Quindi
siamo tranquilli
da quel punto di vista. Okay. Invece volevo parlarvi solo una cosa, un attimo, di questo libro che si chiama, ve lo faccio vedere in camera così, si chiama Questioni di culo.
Sì.
Ma perché la bellezza di questo libro, che abbiamo detto che parlavamo sempre di libri legati anche alla situazione attuale politica e mondiale, che dice in Italia siamo stati fortunati, noi abbiamo avuto questo problema.
Come si chiama l'autore?
L'autore si chiama Samuel Gelli,
okay.
Ma la bellezza di questo libro, ci sono più di 200 espressioni che contengono questo termine, ma con un livello di eleganza e di finezza di analisi che insomma merita di essere letto. Per esempio, c'è tutta una disquisizione sul fatto che, per esempio, usare il verbo fare in forma attiva dice, in genere si fa su una persona che magari non lavora e gli dice gli ho fatto per dirgli che insomma invece deve lavorare, mentre se invece è il verbo riflessivo farsi, quello automaticamente già lavora un casino. Quindi basta usare il verbo al passivo.
Ah, gli ho fatto il culo, è un discorso, mi sono fatto il culo.
Esattamente l'opposto, certo. Col verbo riflessivo e così
quindi
via.
Quindi sono tutti gli utilizzi impropri della parola culo?
No, impropri. Come nella nostra lingua sottovalutiamo, okay, che usiamo in 200 modi diversi questa parola per dare significati diversi alle cose.
Viene un'altra, per esempio.
No, ma momento, un'altra. Adesso faccio un quiz per poi alla fine lo svegliamo.
Okay.
L'anno scorso negli Stati Uniti... Quiz. L'anno scorso negli Stati Uniti hanno fatto un libro che si intitolava I modi di dire più tipici di tutte le nazioni del mondo. Per l'Italia hanno scelto un motto che contiene questa parola. Quindi faccio questo quiz, poi lo svelerò qual è quello scelto.
Quale sarà?
Quale sarà quello scelto per rappresentare l'Italia. Hanno scelto un modo di dire che contiene questa parola. Leggo solo due pezzettini per farvi vedere com'è il tono della situazione. Tipo, battere il culo per terra, dice: a differenza di simili costruzioni formate con verbi che indicano permanenza e immobilità, restare, rimanere, stare, essere, con, per terra, pongono l'accento sulle permanenti condizioni post-caduta e sottacciono sulle cause della caduta. La presente fotografa invece il capitombolo nella sua evoluzione a partire dall'incidente iniziale fino al subitaneo grido di dolore che si solleva al momento dell'impatto al suolo, e nello scorrere dei fotogrammi si apprezza interamente la dinamica del capitombolo in tutta la sua debacle. Cioè, questo sta dicendo, questo è battere il culo, e il tono del libro, certo, è questo qui, cioè tutto un tono molto... molto piacevole. Quindi leggo solo un altro pezzettino, tanto per... Mi piace molto, poi dice...
Questo
guarda...
l'ha comprato, non l'ha letto al supermercato?
No, questo l'ho comprato, mi piaceva tantissimo, che quindi...
Se poi vi spieghiamo.
Oppure dice così: l'uso pronominale del verbo e il suo inserimento in un contesto grammaticalmente negativo hanno di certo contribuito ad allontanare questo modo di dire da altre formule che, ricorrendo più o meno direttamente ad inculare, evocano in maniera esplicita la sodomizzazione. Cioè è tutto preso da esempi da Accademia della Crusca, da letterati, eccetera, eccetera. Cioè, volevo segnalarvelo perché, insomma, è un libro che ha un suo perché.
Un altro libro che metterà poi in libreria, voltata al contrario, assolutamente, in modo che non si veda il titolo.
Assolutamente, mia moglie già stamattina veniva, la sua amica a casa nostra, e mi ha fatto girare la maggior parte dei libri.
Va bene, torniamo tra poco con la seconda parte di Let's Talk About Sex.
Dottor Bini, ce l'abbiamo solo noi, non cercatelo su altre radio, solo qui lo trovate. Due tra i cantanti italiani dell'ultima generazione più ormonali, più amati dalle ragazze, Irama e Ercomi, tutti e due molto, 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 molto apprezzati.
È dedicato a mia moglie, che quando è uscito Irama al Festival di Sanremo ha detto: dove sono gli altri? Questa è la famiglia Rama, no? Dove sono gli altri? Pensava che fosse la famiglia Rama. È dedicato a lei che...
Irama.
Ma non sto scherzando.
Come Iva Zanicchi, che è il gruppo di Valerio Lundini.
Esattamente, però lei Irama pensava fosse una famiglia di cognome Rama. Obama e diceva: come mai c'è questo da solo che canta?
È il leader del gruppo?
No, sì, sì, vi ho raccontato. È stato uno spettacolo, sì, sì, specialmente la rappresentante di lista che erano in due. Dice: quale lista? Perché sono due.
Cioè, lei faceva le pulci e tutti
roba,
i nomi.
Una roba.
Perché?
Sì, 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 assolutamente. Capito, assolutamente, però, poverina, ha scoperto da poco che per cinque sere sono le stesse canzoni. Non è che possiamo
fare. Lei pensava che cambiasse.
Okay, assolutamente. cioè, veramente la scena è stata così. Mi passa davanti e dice: oh, scusa, non ti ho fatto perdere questa canzone, però mi spiace. Ma te la sento domani sera. Ma perché sono uguale domani sera? Allora sei più scemo di quanto pensassi.
Di quanto pensassi.
Detto, vabbè, quella mia mogliettina. Allora, torniamo a noi. Volevo parlare un po' della vulvodinia. La signorina che se ne occupa, la conoscete?
La fidanzata di Damiano?
No! Non si dice, non si
Giorgia Soleri.
Non si dice, voi sapete che c'è stata una polemica pazzesca su questo, no?
Beh, ho capito,
per
però
il sottopancia del che c'è stato.
Ho capito, però per far capire.
No, si può dire.
Allora, l'influencer Giorgia Soleri.
Giorgia Soleri, che ha vinto il premio 24.
Ci che sono... poi è la fidanzata, no, di Damiano.
Sì, che poi in seconda.
Sì, allora la polemica, perché
la polemica
è fidanzata
nel sottopancia. Sì,
beh, però il sottopancia è diverso che nel linguaggio parlato.
Sì,
cioè,
sì,
scrivere Giorgia Soleri, virgola, fidanzata è un'altra roba, se lo dico. Sì, che se lo dico per radio.
Neanche messo il nome, hanno messo solo che
vabbè.
Cioè, allora
vabbè, proprio il biglietto da visita
fidanzata,
professione fidanzata.
Sì, sì, sì. Quindi, aveva tutti i motivi, insomma, di incazzarsi. Non, giusto, non sempre li ama, in quel caso ce li aveva decisamente. Che ha vinto il 24 un premio, come nei vari premi che c'erano gli Oscar per le LGBT, no? Il 24, gli Awards. Mi hanno invitato, non potevo andare quest'anno. In genere vado perché metà delle persone le ho fatte nascere, cioè estratti dalle loro madri, e metà gli ho fatto cambiare sesso io. Quindi lì
sono i Diversity Awards.
I Diversity Awards, giusto? Diversity Awards. Sì, sì, la figlia.
Quindi li conosce tutti?
Sì, sì, tutti in genere. Dico: Jonathan, tira via il cappello che non vedo niente, che è seduto sempre davanti,
certo,
a me, Jonathan. E vabbè, insomma, la Francesca Vecchioni, voi sapete, ha fatto nascere io e i suoi figli, per cui... Insomma.
Jonathan, il grande fratello?
Sì.
Ha fatto nascere lui i suoi figli?
No, è sempre... Ai Diversity Awards è sempre seduto davanti a me con un tremendo cappello.
Ma non ha fatto nascere Jonathan?
No, non l'ho fatto. Allora, torniamo a noi. Volevo parlare un attimo della vulvodinia, perché effettivamente questa cosa è un po' sottotaciuta, poco conosciuta, specialmente anche dai ginecologi, no? Ma il problema principale è legato che, rispetto a tante altre patologie dolorose, non ha un'espressione clinica visibile nella maggior parte dei casi. Cioè, il dolore, che fino al 1800 era considerato una malattia, nel 1900 è diventato un sintomo. Cioè, tu devi avere male perché hai una cosa, non perché... Cioè, il male non è comunicabile al medico, no? Il medico non capisce è tanto male, è poco male, perché ogni persona ha la sua, non capisce quanto è lesionata quella funzione per le cose particolari. Quindi anche molti ginecologi danno un'idea sottovalutativa di questo tipo di aspetto, no? Perché non si vede niente di modo particolare, quindi il disconforto della paziente viene un po' trascurato dal punto di vista della signora. Dico solo una cosa fisiologica che sfugge alla maggior parte delle persone, cioè che il dolore in realtà è un flusso di ioni. Cioè, uno picchia una martellata su un piede e da lì deve arrivare al cervello il fatto che sente male. Ma non è che è il dolore che corre dal piede o la gamba e va su sul cervello, no?
Sono degli impulsi.
Ci sono degli ioni che corrono lungo questo nervo al cervello.
Il gigante del libro di Stieg Larsson, quello che inchiodavano da sotto, il chiodo nel piede, era un killer, un malavitoso, non aveva il collegamento, quindi lui non sentiva dolore.
Il problema è che se tu arriva su degli ioni al cervello, gli ioni arrivano al cervello, a seconda se sono tanti, se sono pochi, così via, il cervello interpreta quella cosa lì e dice: questo è il dolore.
Quindi la soglia del dolore è solo fisica o poi è anche culturale?
Quindi vuol dire che ci sono persone che ricevono tantissimi ioni sul cervello e sono capaci di non percepirli. I fakiri, per esempio, come fanno i fakiri a farsi infilare gli aghi, gli spiloni e non sentir niente? Non è che gli ioni non arrivano, arrivano, ma il cervello non li interpreta. E ci sono persone che hanno flussi minori, per esempio, eppure il cervello li interpreta come dolore vero. Quindi bisogna lavorare su tutti e due i settori, sia sulla sensibilità a livello cerebrale sia sulla lesione locale. Poi ne parliamo un po' di come si cura un po' questa cosa.
Tra poco. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be.
talk about sex.